voluto parlare, il tema che ci siamo proposto, Gesù uomo, che rivela chi è. E noi scopriremo che Gesù è veramente un grande mistero. Ieri, dopo aver meditato che è incatalogabile, ci siamo detti anche perché, ma non abbiamo esaurito questo tema. Il perché è uno religioso, è l'unico veramente che ha diritto di essere chiamato religioso, unito al Padre, ed è perciò che esprime in tutte le sue relazioni la sua fondamentale libertà. Lui stesso è la libertà e nello stesso tempo la sua solitudine, che già ci parla di una nobiltà, di una dignità che va al di là di ogni nostra comprensione. E questo naturalmente l'abbiamo applicato anche a noi, alla Santa Madre Chiesa, e abbiamo detto com'è importante sentire che la solitudine non è un castigo, ma è la rivelazione che tutti siamo stati creati per uno, per Dio. Ma oltre alla religiosità di Cristo, oltre che esprimersi in questa forma di preghiera che qua e là si intravede negli Vangeli, si esprime anche diversamente, cioè Gesù concepisce la sua vita come una dipendenza, una trasparenza. Gesù fa delle scelte, fa dei ragionamenti che hanno come unico scopo la manifestazione del pensiero di Dio. Lavorava sempre per il Padre. Gesù ha vissuto una prassi che ha scandalizzato, e questo l'abbiamo già detto. Andava alla ricerca dell'ultimo, passava sopra le distinzioni del puro e dell'impuro, sconvolgeva gli schemi dei farisei e perciò li scandalizzava. Ma questa prassi voleva essere nella mente di Gesù una trasparenza dell'amore di Dio. Gesù agiva così perché Dio era fatto così. Insomma, Gesù fa della sua prassi una lettura teologica. Vuoi capire chi è Dio? Devi passare da Gesù. Lo ricorderemo verso la fine di questo incontro con quella frase famosissima di Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Ricordiamo anche Luca al capitolo 15, è il capitolo delle tre parabole, delle tre parabole della misericordia. Perché? Perché i suoi uditori, soprattutto gli scribi e i farisei, si scandalizzavano perché andava con i peccatori. E giù le tre parabole della pecorella smarrita, del dramma smarrito, davvero, e del figlio prodigo, dove presenta Dio come pastore, davvero, nella pecorella smarrita, e nella dramma smarrita come madre, e nella parabola del figlio prodigo come padre, come padre. Dio è tutto. Cioè queste immagini di Dio sono un segno della trasparenza stessa di Dio. Certo, a questo punto noi comprendiamo che secondo i farisei Dio è fatto in un modo e secondo Gesù è fatto in un altro. Ecco perché c'era la lotta continua tra Gesù e i farisei. E questa è la sua religiosità. Poi c'è anche il comportamento di Gesù che è rivoluzionario. come il fatto di scegliere il povero, ma non che scegliesse l'emarginato, il peccatore, perché voleva meno bene agli altri, no, anche al Zaccheo voleva bene, che era ricco, ma perché se gli altri sono già davanti in fila, non c'è bisogno che voi li chiamiate. Dio ama tutto il mondo, ma proprio perché Dio ama tutti gli uomini, non è giusto che alcuni rimangano fuori. Allora Gesù va a prenderli perché siano dentro, appunto perché Egli ama tutti gli uomini. Vedete come Gesù non è un politico, è un profeta. Il politico va anche lui a cercare in un certo senso quelli che sono fuori, ma perché li sfrutta. Non va a cercare quelli del cotolengo, magari va a cercare i metalmeccanici, perché gli servono per la poltrona, capite? Ma non il cotolengo. Gesù, oltre che essere incatalogabile, come abbiamo spiegato ieri, perché la sua coerenza la mutua da un'esperienza con Dio e non da concetti umani, questo Gesù, in forza della sua esperienza con il Padre, si presenta come un uomo che vive per l'altro. La sua è un'esistenza aperta, è un dono, è un servizio. Io sono in mezzo a voi come uno che serve. E qui i testi bisognerebbe moltiplicarli, ma basta citare quelli eucaristici, che credo che siano molto illuminanti. Essi si collocano alla fine della vita di Gesù, e Gesù con i gesti del pane e del vino donato mi dice qual è la sua anima profonda, la sua vita vera. Io sono il pane spezzato, io sono il sangue versato. Noi questi gesti li adoperiamo per dire che nell'Eucaristia c'è veramente la presenza reale di Cristo, ed è tutto vero. Ma non è solo qui. Uno che crede nell'Eucaristia non basta che dica soltanto che il pane è diventato il corpo di Cristo e la gemma di vino è diventato il sangue di Cristo. Quello è vero. Ma deve capire soprattutto che lì Gesù si dona, si regala. Leggendo i testi eucaristici ci si accorge che ci sono delle varianti, delle applicazioni diverse a secondo delle comunità primitive cristiane. Perché? Evidentemente perché il ricordo dell'Eucaristia è sfruttato diversamente in ogni fraternità nuova, secondo l'insegnamento che si vuole ricavare, e nell'altra comunità invece un altro insegnamento. Ed è interessante perché ci fa vedere quale tipo di preghiera i primi cristiani facevano sull'Eucaristia. La sentivano proprio come parte di questa comunità che cresceva non solo nella quantità, ma cresceva nella qualità. Ora si fanno i congressi eucaristici, presto ne avremo uno nella nostra patria, Ancona, vero? E sempre si dà un tema, perché? Perché è la comunità stessa che sente che ha bisogno di un insegnamento specifico che viene da questo Emanuele che sta fra di noi. A parte tutto questo, noi riusciamo a identificare dietro la tradizione dei nuclei costanti dell'Eucaristia, gli elementi presenti in tutti i testi, il gesto e le parole di Gesù che enucleano il contenuto. Prese del pane, prese il calice del vino, è vero, fece la preghiera e poi lo distribuì. E le altre parole alludono ancora ad altri contesti, all'alleanza. Questo è il calice del Nuovo ed Eterno Testamento, è vero? Nuova, della nuova alleanza. Quindi vuol dire che Dio oramai si è compromesso completamente con l'uomo attraverso l'incarnazione e il mistero pasquale e l'Eucaristia. E ancora si allude al servo di Dio nel senso di Isaia, colui che si regala per tutta l'umanità in un sacrificio. E quindi alla croce. Il significato. Il significato che ne viene fuori è che l'esistenza di Gesù è per una solidarietà, per l'altro, per la comunità, per prendersi a carico della moltitudine e della sua identità. Gesù nessuno lo poteva imprigionare per sé, perché lui era per tutti. Forse avrà fatto fatica persino la Vergine a capire che questo Gesù era sì solo il suo figlio, ma era un figlio di Dio, il figlio di tutti. Nel contesto eucaristico noi troviamo i testi che tutti ricordano il tradimento. L'ho trovato addirittura anche in Paolo. E non è che Paolo stia raccontando l'ultima cena, sta riproducendo per motivi suoi la formula tradizionale del catechismo. Nella formula tradizionale si mettevano solo le cose essenziali, e quella del tradimento è una cosa essenziale. Vi confesso che quando soprattutto celebro la messa e uso il terzo canone, dove c'è questo ricordo del tradimento, mi commuove, perché nel momento in cui viene tradito dai suoi, regala i suoi per tutti, sino alla fine dei tempi, se stesso. È un dono grandissimo che solo Dio poteva fare. Non si può capire l'Eucaristia senza il tradimento. È il tradimento della Chiesa, degli uomini di Chiesa. Perché Giuda era la Chiesa chiamata da Cristo e Pietro era nella Chiesa chiamata da Cristo e così gli altri apostoli. E quindi noi dobbiamo sempre pregare per gli uomini di Chiesa, perché le peggiori devastazioni nella Chiesa le possono produrre questi tradimenti nella Chiesa, da parte degli uomini di Chiesa. E questo è un elemento molto importante, perché questo dono di Gesù, questo amore per gli altri, che è la molla della sua esistenza, non è semplicemente amore, è un amore fedele, è un amore ostinato. E tutto questo ci convince di non lasciare la Chiesa, di non allontanarci dalla Chiesa, anche quando siamo di fronte a degli scandali nella Chiesa, perché l'amore di Gesù per la Chiesa è ostinato e ci dà la certezza che egli ci salverà, perché lui è fedele. Ecco, i testi eucaristici mettono a nudo e tirano in superficie l'anima di Gesù, una esistenza aperta, aperta, ma a tutti, aperta alle moltitudini, non esclude nessuno. C'è un'idea di universalità che è già cattolica ed è un'idea che non è di moda. Oggi si è solidali a gruppi, per parti, per partiti, e lo sappiamo che cos'è l'ONU nella sua solidarietà. Quindi Gesù, nonostante il tradimento, è solidale con tutti. Avrebbe salvato anche Giuda quando ha usato baciarlo, l'ha chiamato ancora un amico. In fondo è alla base di questi testi che nessun uomo può scoprire una ragione valida appunto per lasciare la Santa Madre Chiesa. Perché nessuno fuori della Chiesa ci ama come ci ama Dio nella Chiesa. Non esiste altra alternativa che quella di morire per la Santa Madre Chiesa. E dopo aver visto tutto questo, dobbiamo alzare gli occhi su questo Signore Gesù, così misterioso, perché Egli, nei Vangeli, ha anche il coraggio di fare delle affermazioni che non solo suonano come uno scandalo, ma come una bestemmia presso i teologi della Chiesa antica, scribi e farisei e sacerdoti. Perché? Perché Cristo afferma la sua divinità e tutto il suo comportamento umano come uomo, perfetto uomo, che non è catturato da nessuno, è sempre perché vuole dire ai teologi e a tutti coloro che li seguono che si attribuisce i poteri che sono di Dio. Vi ho lasciato delle sintesi dell'Islam, del buddismo e di altro, potete andare a vedere, ma nessuno, in nessuno di questi troverete ciò che trovate nel Vangelo e in Gesù. Gesù ha questo coraggio di presentarsi come uno che è superiore a tutto, che sconvolge tutto, è veramente un uomo nuovo. Parla da vero padrone della legge. Solo Dio è padrone della legge, diceva la concezione ebraica, e per conseguenza la legge, essendo una cosa sacra, è intangibile, e i dottori sono solo degli interpreti. Nessuno mai avrebbe ardito aggiungere o togliere un iota, che è un piccolo segno. Gesù invece si presenta non già come un interprete, ma con l'autorità del legislatore che parla in nome proprio. Alla gente stessa dice: ma nessuno ha mai parlato come lui. Non solo, Gesù è venuto per dare un codice nuovo, senza distruggere l'antica legge che egli perfezionerà. Contiene una più perfetta giustizia, imporrà nuovi obblighi indispensabili per entrare nel regno dei cieli. E allora dice: udiste, è stato scritto, è vero, dente per dente, occhio per occhio, eccetera, la legge del taglione. Ma io vi dico che chi anche si adira contro il proprio fratello, questo è vero, ha già commesso peccato. Non parliamo della legge del sabato, nella pagina alla quale erano più attaccati i giudei, per loro era una legge divina, e l'avevano esagerata addirittura nella crudeltà e nella ridicolaggine. E Gesù mostra tutta questa contraddizione e dice come questo popolo, attraverso questi maestri, era caduto in un legalismo vergognoso. Anzi, dice che lui è il padrone del sabato, ed essendo padrone del sabato, dice che solo Dio è padrone della legge, e nessuno, è vero, può mettersi alla pari di Dio, ma lui si metteva alla pari di Dio. E allora i suoi nemici subito ad accusarlo: chi è costui che si dice padrone del sabato e della legge? Solo Dio è padrone. Chi è costui che parla come solo Dio può parlare? E ancora, questo Gesù fa un gesto che sconvolge completamente la teologia antica. Rimette in nome proprio i peccati. Solo Dio rimette i peccati. In questo convengono non solo i giudei, ma tutti. È una violazione di Dio, è un'offesa di Dio. Io posso perdonare l'offesa che mi fa il mio nemico, ma il peccato di cui si rende reo, violando la legge divina e la carità, solo Dio lo può perdonare. E la Chiesa, i sacerdoti, in nome di Dio, possono perdonare. Quindi Cristo, ecco che perdona, e lo vediamo nel caso della Maddalena, di Zaccheo, del paralitico, eccetera. E lo perdona sempre in nome proprio. Quando invece il profeta Natan rimprovera Davide per l'omicidio e per l'adulterio, Natan aggiunge: Dio ha perdonato i tuoi peccati, tu non morrai. Gesù invece solennemente dice: ti ho perdonato i tuoi peccati. Pensate al buon ladrone. Pensate a Zaccheo, è entrato la salvezza in questa casa. Quindi usa l'autorità di Dio, perché rivela come uomo che egli è Dio. Si proclama giudice supremo di tutti gli uomini. Nessuno può essere paragonato a Cristo. Su Cristo non si discute. Cristo lo si accetta per quello che è. Solo Dio è giudice supremo, lo afferma la coscienza di ogni uomo che si appella a questo giudizio, specialmente nell'ora dell'umana ingiustizia. Cristo si attribuisce questo potere. E San Giovanni dice: il Padre non giudica alcuno, ma ha rimesso ogni giudizio al figliolo, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. E ancora in Matteo: quando verrà il figlio dell'uomo nella sua maestà e con lui tutti gli angeli, allora siederà sopra il trono della sua maestà e si raduneranno davanti a lui tutte le nazioni ed egli separerà gli uni dagli altri. Non poteva esprimersi più chiaramente: padrone della legge, con poteri divini, nella pienezza della potestà di rimettere i peccati, giudice supremo di tutti gli uomini e delle nazioni. E ancora, questo Gesù afferma di essere il figlio unigenito di Dio consostanziale al Padre. Nelle ultime settimane della sua vita, il quarto Vangelo di Giovanni ci presenta spesso questi dialoghi tra Cristo e i suoi avversari, che sono dialoghi di contrapposizione totale. Egli afferma che ha un'origine eterna. Per i giudei nessuno superiore ad Abramo ci può essere, ma egli disse: Abramo esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò, perché io sono prima di Abramo. E in quel io sono, è vero, ci sta la sua definizione di essere Dio. Eternità non ideale nella mente divina, no? Ma nella pienezza dell'essere eternità divina e gloriosa. Glorificami, Padre, con quella gloria che ebbi presso di te prima che il mondo fosse. Quindi era veramente l'Eterno entrato nel tempo, nel tempo. Ora tutto è diventato più provvisorio di prima. Lo era prima del mistero dell'incarnazione, del mistero pasquale di Cristo, ma dopo questo è ancora più provvisorio. Segreto di questa gloria è perché il figlio unigenito del Padre, Dio ha talmente amato il mondo che ha dato il suo figlio diletto. Quando Pietro riconosce la sua figliolanza divina, questo esalta Pietro. Non te l'ha rivelato io nella carne e nel sangue, ma te l'ha rivelato il Padre mio. E proibisce a tutti di dire questo, sino a quando non c'è stato il mistero pasquale, sino a quando egli ha compiuto sino alla fine la volontà del Padre sulla croce ed è poi arrivato alla Pentecoste. Per questa figliolanza solo il Padre conosce il Figlio. Perché? Perché io sono nel Padre e il Padre è in me. Oh, oramai Gesù sta parlando della Trinità, È chiaro che i suoi interlocutori non capivano più nulla. Io e il Padre siamo una cosa sola. Dunque, quest'uomo, distinto dal Padre, identificato con il Padre, quest'uomo nato nel tempo è Dio preesistente nell'eternità. Ecco perché siamo partiti da Cristo uomo. I giudei fremono alle affermazioni di questo Gesù. Prendono le pietre per lapidarlo. Noi non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia. È perché tu, essendo uomo, ti fai Dio. Confermano quindi la nostra tesi. Allora comprendiamo le altre affermazioni. Io sono la luce, la verità, la vita. Io sono la via, la verità, la vita. Cioè lui è veramente il tutto. È colui che incentra tutto. E se vogliamo capire chi è lui, dobbiamo studiare solo lui. E allora, dopo queste affermazioni, che cosa esige? Oramai hanno detto che è un bestemmiatore. Hanno detto che è un amico dei peccatori. Hanno detto di tutto contro Gesù. A questo punto il Signore esige ciò che si deve dare solo a Dio: la fede, la preghiera e l'amore. Fede: chi crede in me non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non crede nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Oramai, con la rivelazione e l'incarnazione del figlio di Dio, noi abbiamo ricevuto tutto. Tutte le altre rivelazioni sono rivelazioni private. La rivelazione pubblica terminerà con l'ultimo apostolo, che parla sempre di lui, il rivelatore totale. Poi la preghiera, esige la preghiera: qualunque cosa domanderete al Padre nel mio nome, io la farò affinché sia glorificato il Padre nel Figlio. E ancora l'amore: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Vedete, a noi che siamo abituati ad ascoltare il Vangelo, quasi quasi ci lasciano indifferenti, ma sono parole sconvolgenti che hanno creato milioni di martiri. Milioni di apostoli, milioni di vergini, milioni di santi e di sante di ogni genere. E quindi che cosa chiede a coloro che lo chiede, che credono in lui, che credono che lui è veramente la rivelazione totale di Dio? Chiede il culto che si dà a Dio. Il culto in spirito e verità. Lo Spirito ci ha rivelato in Cristo tutto, e Gesù si è rivelato come la verità completa, completa. E allora dobbiamo concludere questa carrellata, davvero, sul mistero di Cristo, ricordando che durante il sacrificio eucaristico terminiamo il canone, cioè la parte centrale del sacrificio eucaristico, con una espressione che è tutta rivolta a Cristo: per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. E l'assemblea grida, non solo dice Amen, Amen, cioè l'amen della fede, della speranza e dell'amore assoluto a Dio. Questo è il significato di quell'amen, che spesse volte è pronunciato così in sordina. Questo è il mistero di Cristo, lo scopriamo quindi nella formula della Santa Messa. Così raggiungiamo la gloria di Dio, che è il fine assoluto, e la nostra santificazione, che è il fine prossimo. Diciamo in latino, per ipso, per Cristo. Cristo allora diventa l'unica via per ascendere a Dio Padre. Ecco perché lui si è definito: io sono la via, io sono l'autostrada del Paradiso. Tutte le nostre opere devono passare per lui. Il Padre ci ama perché abbiamo creduto a Lui, a questa strada, a Cristo. La Chiesa ce lo insegna ogni volta che prega per il Signore nostro Gesù Cristo, così termina tutte le sue preghiere. Perciò esiste un'unica devozione, vera devozione, quella a nostro Signore Gesù Cristo. Tutte le altre devozioni devono portare a questa unica devozione, Cristo. Secondo, ecumizzo, e con Cristo. Il Verbo di Dio abita in noi e utilizza la sua umanità, quella che abbiamo ne vero scandagliato durante questi tre giorni, per ricolmarci di doni soprannaturali. Le nostre opere acquistano agli occhi dell'Eterno Padre un immenso valore. Fatte insieme al Verbo. Il Verbo, infatti, è fisicamente presente in noi con la sua divinità e virtualmente con la sua umanità. La nostra opera buona è come la goccia d'acqua, che vale nulla in se stessa, che è mescolata nel vino durante il sacrificio della messa. Lo vedete, no? Conta niente. Eppure conta l'infinito. Un solo atto di Gesù glorifica Dio più di quanto lo glorificheranno per l'eternità tutti gli angeli, tutti i santi e la stessa Vergine Maria. Quindi noi siamo veramente uniti a questo Verbo che dentro di noi fa tutto quello che ha fatto nella Vergine Maria e lo fa nella Santa Madre Chiesa. Deve nascere, deve crescere in grazia, in santità, sino alla pienezza del Cristo totale. E ti dico, è in Cristo. Notate che qui è stato in luogo. Quando le prime due, cumizzo e tinizio, perizzo e cumizzo, quelle prime due prime sono forme estrinseche a noi, fuori di noi. Qui invece, inizio, nel Cristo, siamo identificati a Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ricordate San Paolo, non è vero? Siamo tralci di Cristo, che vive della sua stessa vita, circola per le nostre vene la linfa divinizzatrice della sua divina vite, che è Cristo. E se voi guardate la vite in se stessa sembra un albero morto, anzi, addirittura potrete prendere la corteccia e strapparla via, buttarla via. Eppure dà un frutto che è nel tralcio. Ecco che cosa è la Chiesa, è che durante tutta la sua vita, sino all'apparizione ancora di questo Cristo, è vero, che concluderà il suo processo, sarà Lui che processerà tutti, è vero, anche i suoi processi, anche coloro che l'hanno processato, è vero, sarà la Santa Madre Chiesa. Quindi noi siamo uniti a Cristo che è la vite, e se la vite, voi lo sapete, si deve potare. Ecco la croce. Perché se la vite più è potata, più dà frutto. Ricordo a questo punto la frase di Padre Pio: voleva le sofferenze di tutti gli uomini del suo tempo, ma come fai a sopportarle tutte? Ma uno che è vicino a Cristo, che vive in Cristo, che è il tralcio di Cristo, è vero? E che attira milioni di persone per ridarle tutte a Cristo come Padre Pio, ma voi capite? Lì c'è la teologia del mistico, non c'è la teologia del teologo. In questo modo Gesù ci consuma nell'unità, cioè diventiamo un tutt'uno con Lui, siamo il Cristo totale. Oh, adesso abbiamo veramente scoperto che cos'è la Chiesa e che cosa significa essere battezzati, che cosa significa partecipare a una messa. Non sentire la messa, partecipare a una messa. Che cosa significa fare una comunione? mica ricevere il Santissimo poi via fuori di corsa dalla Chiesa. Che cosa significa l'adorazione? Perdere del tempo, tra virgolette, davanti a Gesù e Eucaristia. Altrimenti tutte queste cose rimangono per il nostro popolo cristiano incomprensibili, perché non sanno che Cristo è la via, la verità e la vita. E noi viviamo nella vita, che è la vita. E concludiamo. Tutto questo si realizza già nel presente, cioè nella Chiesa. Nella Chiesa. Tibi Deo Patri Onnipotente, a te Dio Padre Onnipotente, cioè tutto è ordinato alla gloria del Padre, che è il pensiero dominante del Cristo. In Unitate Spiritus Sancti, che è il vincolo di amore che consuma i tre nell'unità della stessa essenza. Omnis honor e gloria, ogni onore e gloria, tutto l'onore e la gloria è mediata da Cristo, passa per Cristo. Adesso possiamo dare a Dio uno e trino un culto perfetto, cristico, ecclesiale, e ci siamo dentro tutti. Pensate che nobiltà che abbiamo, pensate come siamo grandi, pensate come ci dobbiamo amare. Questo è l'amore cristico, non l'amore filantropico, è il Cristo totale, capo e corpo, come diceva Sant'Agostino del resto. E qui le cose si moltiplicherebbero, non è vero, nelle applicazioni, ma non voglio diventare uno che vi annoia, perché sono convinto di una cosa quando parlo, che mentre io parlo c'è lo Spirito Santo che a ciascuno dà i suoi suggerimenti e li dà personalmente, perché davanti a Dio noi non siamo mai una massa, siamo amati singolarmente, e questo è il nostro onore. Ecco perché ci confessiamo singolarmente, mica tutti insieme, capite? E rispondiamo a tutta questa dignità con il grande Amen al termine del canone della Santa Messa, che adesso celebreremo la Messa. Voglio sentire solenne, Amen, senza paura, perché l'Amen è una professione di fede in Cristo, via, verità e vita. Amen. Agimus tibi gratia, sentito per te, per l'universo e i benefici tui, vivi serrete in secola, secolor. Amen.